Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Network, il terzo radio.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Dal 27 al 29 marzo scorso, nei nuovi padiglioni della nuova Fiera di Roma, si è svolto il SatExpo Europe 2008 Space and Advanced Telecommunication, una fiera dedicata completamente ai satelliti e allo sviluppo del sistema aerospaziale europeo e internazionale. Ne parleremo ampiamente nel corso della trasmissione. Prima però vi ricordo che siamo in podcast sul sito www.radiomagazine.net, email info@radiomagazine.net. La manifestazione di SatExpo Europe nasce con l'obiettivo di rappresentare l'industria aerospaziale italiana e in parte internazionale delle applicazioni dello spazio nelle sue diverse realizzazioni. Si legge nel comunicato stampa diramato da Promospace, l'agenzia dedicata specificatamente a questa manifestazione svolta alla Fiera di Roma, che abbracciava le seguenti aree espositive: navigazione satellitare, osservazione della Terra, sicurezza e sistemi integrati, telecomunicazioni avanzata, banda larga e modalità in KA, internet veloce e satellitare, nuove tecnologie trasmissive in alta definizione, nuovi canali e nuovi contenuti, nuove posizioni orbitali, segmenti e applicazioni particolari per il cittadino. Lo scopo è anche quello di fare di SatExpo Europe il luogo d'incontro e di diffusione di tutte queste applicazioni verso i mercati emergenti, che sono stati individuati essere quelli dell'area mediterranea e balcanica, mercati peraltro nei quali, si legge nel comunicato di SatExpo, già alcuni player importanti e sostenitori delle manifestazioni hanno una solida penetrazione, ad esempio Finmeccanica e Eutelsat, che sono stati anche i maggiori sponsor del SatExpo. Bene, ampliamo meglio tutto questo discorso iniziando con la prima intervista di oggi, direttamente con il presidente del SatExpo, che dicevamo da Vicenza si è spostato a Roma, il presidente Paolo Dalla Chiara.
Ecco, allora siamo fine della Fiera di Roma innanzitutto, no? Con il passaggio da Vicenza a Roma.
Sì, beh, è una struttura straordinaria, una struttura da capitale, ha un brand importante che se il buongiorno ci vede dal mattino penso proprio che darà dei risultati.
Ecco, possiamo dire qualche cosa circa il numero degli espositori, quelli più importanti?
Diciamo che questo è un salone molto specializzato, il numero di espositori sono un centinaio, i più importanti sono Eutelsat, che è il maggior carrier europeo con 24 satelliti, ma poi ci sono anche i piccolini come Ellasat, e Finmeccanica sicuramente, che ha voluto e ha, diciamo che è un grosso supporter della manifestazione, che è qua con ben 5 aziende, ma anche come IADS, che è il più grosso produttore di satelliti d'Europa. Quindi è c'è un concentramento di spazio e aerospazio, senza però abbandonare il settore tradizionale di SatExpo, quindi il broadcast, dove il gruppo, lo zoccolo duro delle aziende del broadcasting, quindi i ricevitori via satellite, le distribuzioni, l'installazione, è rimasto.
Ecco, quindi tutto questo per un settore espositivo vastissimo, che la Fiera di Roma ha diversi metri quadri di esposizione, no?
Sì, beh, naturalmente noi abbiamo occupato solo due padiglioni, ma adesso speriamo un po' la volta di crescere. I settori sono più diversi, quest'anno per esempio abbiamo l'audiovisivo, che a Vicenza non avevamo. Tra l'altro qua voglio segnalare che c'è una sala dove tutti e tre i giorni ci saranno proiezioni di filmati in tre dimensioni da satellite, quindi questa è una novità assoluta per Roma oltre che per l'Italia. La televisione in 3D via satellite, anche se il tema principale sarà l'alta definizione, che si sta affermando in Italia, anche se lentamente, ma che comunque è un punto d'arrivo sicuro.
Ecco, l'alta definizione, poi chiaramente l'imminenza dei giochi olimpici di Pechino, no? Dove ci sarà un largo impiego dei satelliti, dove viene sempre messa al centro dell'attenzione quando ci sono manifestazioni come queste legate al mondo dei satelliti, no?
Beh, c'è il gran pienone non solo di persone ma anche di banda satellitare. Oggi non si trova più un briciolo di banda sui satelliti che coprono la Cina. È chiaro che ormai è diventato un evento satellitare. La cosa che è da sottolineare è che per la prima volta queste Olimpiadi saranno girate completamente in alta definizione. Il mondo vuole oramai solo filmati in alta definizione. E quindi anche in Italia dobbiamo adeguarci a questo. In Italia per il momento abbiamo solo 4 canali in alta definizione di Sky, la RAI si sta attrezzando, ma io penso che questo sia anche proprio, siano i blocchi di partenza, se vogliamo usare il termine atletico, per l'alta definizione in Italia, e questo SatExpo si propone anche questo.
Ecco, il tema centrale dell'alta definizione è anche quello della convergenza. In questo periodo si parla, no, di DVB-H, il nuovo standard adottato dalla Comunità Europea per la televisione su cellulare, no? Poi se c'è il digitale terrestre, insomma, che possiamo comunque convogliare su questo argomento. Il satellite, il digitale terrestre, diverse piattaforme, secondo lei dove, in che direzione andiamo?
Andiamo nella direzione di una chiarezza, secondo me, di ruoli. Il satellite è una grande infrastruttura spaziale che fa funzionare tutto, fa funzionare il digitale terrestre, perché come si potrebbero alimentare i ponti senza il satellite? Sarebbe costosissimo e sarebbe un costo enorme anche in termini energetici. Il satellite alimenta i ponti anche per la TV sui telefonini. Il satellite è in grado di fare anche la televisione diretta sui telefonini dove magari i ponti non arrivano. C'è un grosso progetto in banda di un satellite in banda S, sulla banda molto vicina all'UMTS, che verrà lanciato nel 2010, congiuntamente tra l'altro con Eutelsat e Astra, che servirà proprio a questo. Ci sono 4 grandi progetti qui che vengono presentati in questa edizione, che sono il progetto Galileo, e domani mattina ci sarà la presentazione. E il progetto Galileo, il secondo satellite è lanciato tra poco, ma devono essere 30 i satelliti lanciati in totale, e ci accompagnerà questo progetto per i prossimi 5 anni. Il progetto Cosmo SkyMed, che è il più grosso progetto del mondo forse dell'osservazione della Terra, e che è un progetto tutto italiano, 2 satelliti lanciati, altri 2 lanciati prossimamente, un satellite in banda S che ha la particolarità di avere un'antenna enorme a bordo, e servirà sia per la televisione sul telefonino e servirà inoltre per fare da canale di ritorno ai sistemi GPS tipo Galileo, ed infine un satellite in banda KA nuovo che sarà lanciato, questo nel 2009, l'anno prossimo, e che servirà per un internet veloce via satellite agli stessi prezzi, con le stesse caratteristiche della DSL per il digital device. Quindi sono 4 progetti che nascono, di cui si parla in questo, che vengono presentati in questo SatExpo, e ci accompagneranno per i prossimi 4 anni. Non solo dal punto di vista spaziale, ma anche dal punto di vista terrestre, perché senza il segmento di terra i satelliti non funzionano.
Ecco, questo quanto riguarda, no, siamo in periodo di campagna elettorale e diciamo in passato la Comunità Europea ci ha castigato per il digitale terrestre, perché il governo chiaramente ha dato più sprono a quel settore anziché al satellite. È chiaro che, ripeto, siamo in campagna elettorale, ma secondo lei in che senso e in che direzione si muoverà il nuovo governo, dovrebbe muoversi il nuovo governo per meglio finanziare questo settore aerospaziale e del satellite?
Domani mattina alle 9:30 c'è una sessione, una conferenza dei parlamentari per l'innovazione, che il cui titolo è quale spazio nella XVI legislatura. Quindi domani mattina sapremo come la pensano e ci faremo fare un po' di promesse.
Ecco, che cosa chiederebbe lei al nuovo governo?
Beh, un po' più di attenzione per il settore spaziale. L'amministrazione pubblica dovrebbe utilizzare di più, perché se vogliamo sintetizzare vorremmo più mercato e meno finanziamenti, nel senso che ci vorrebbero più commesse, ecco, più commesse e meno finanziamenti, perché questo è un settore, come ha insegnato il broadcasting, assolutamente vitale. I servizi sono straordinari e quindi si tratta solo di far capire a tutta la pubblica amministrazione che devono utilizzare questi servizi e che sono assolutamente utili per il progresso del nostro paese.
Grazie. Fin qui Paolo Dalla Chiara, presidente del SatExpo. E da Paolo Dalla Chiara passiamo a Sergio Vetrella, presidente del Centro Ricerche Aerospaziali, meglio noto come CIRA, che è intervenuto al convegno Sviluppo Aerospaziale e Geopolitica.
Allora, sono Sergio Vetrella e sono attualmente professore ordinario alla Facoltà di Ingegneria della Federico II e presidente del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali.
Ecco, possiamo facciare un bilancio di quello che è l'attività italiana in questo campo?
Beh sì, sicuramente, partendo dal fatto che sono stato anche per 5 anni presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, si può dire che tutti i programmi che attualmente sono in corso sono i programmi che ho fatto partire io quando ero presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana. Innanzitutto abbiamo avuto un grandissimo successo con il progetto che ho fatto decollare, quello di Cosmo SkyMed. Noi abbiamo già 2 satelliti in volo e l'unico esempio nel mondo di un sistema duale, ovvero sia che è stato ottenuto attraverso un accordo che io firmai insieme al Ministero della Difesa. Sono 4 satelliti che rappresentano la costellazione più avanzata che esiste al mondo, di cui abbiamo già lanciato 2 satelliti, è stata fatta in collaborazione anche con i francesi. Contemporaneamente, altro risultato importante è stato un risultato che reputo fondamentale nella politica strategica spaziale italiana, quella di fare accettare all'Agenzia Spaziale Europea il lanciatore Vega, a ampia partecipazione nazionale, come un lanciatore fondamentale nella strategia dei lanciatori dell'ESA. Bisogna considerare che l'ESA aveva sempre portato avanti Ariane, quella dei francesi, come lanciatore, quindi quest'altro successo che ho ottenuto quando ero presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana è un grandissimo successo. Attualmente, come presidente del CIRA, devo dire che nel settore spaziale a livello mondiale abbiamo l'unico sistema che viene denominato USV e l'unico velivolo ipersonico che attualmente già vola come laboratorio di ricerca, che si integra perfettamente col nostro plasma wind tunnel, che è l'impianto più potente del mondo per quanto riguarda i velivoli che volano a velocità ipersonica. Cioè, quello che noi stiamo studiando sono sia i velivoli per il trasporto intercontinentale, che arriveranno a 12.000-15.000 km all'ora, mentre attualmente, come sapete, un velivolo è sull'ordine di grandezza degli 800 km all'ora, e sia per quanto riguarda il futuro volo spaziale, per quanto riguarda il rientro. Quindi io penso che l'Italia attualmente è collocata in un modo molto valido. L'unico sforzo che bisogna fare, bisogna rendere più produttivo il settore aerospaziale, in particolare quello spaziale, perché dopo il periodo iniziale degli investimenti pubblici, ora bisogna fare in modo che ci siano anche per le nostre imprese la possibilità di ampliare il loro mercato internazionale.
Allora, qui al SatExpo più che altro si parla di applicazioni, voi invece diciamo siete proprio nel campo dei lanciatori, no? In sostanza l'Agenzia Spaziale. Che cosa, come giudica lei, comunque da un osservatore molto interessante, no? L'utilizzo che poi si fa di queste tecnologie, ad esempio le varie piattaforme, la convergenza delle varie piattaforme digitali, adesso si parla, no, della televisione sul cellulare, il DBH.
Certo. No, bisogna considerare che quando sono stato presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana ho posto particolare attenzione che ogni programma spaziale avesse un significativo investimento e attività attività di ricerca e sviluppo nel settore delle applicazioni. Sono infatti attualmente in corso i progetti che ho fatto partire io relativamente a gruppi di imprese ed enti di ricerca che si sono messi insieme per delle applicazioni specifiche nel settore più svariati, ad esempio un grosso investimento è stato fatto per quanto riguarda i disastri naturali, un altro investimento per la medicina, sto facendo solo alcuni esempi, per mettere in risalto come abbiamo fatto in modo che la navigazione satellitare, le telecomunicazioni e l'osservazione della Terra si legassero tutte e tre in un nuovo approccio dedicato a migliorare la qualità della vita del cittadino. Quindi a suo tempo, diciamo, sono già partite tutte queste iniziative che sono attualmente in corso con la gestione attuale dell'Agenzia Spaziale Italiana.
Mentre soprattutto in questo periodo è, noi che veniamo dalla campagna, no? Sì. Il sorvegliamento ambientale, no?
Beh, questo è sicuramente un elemento fondamentale e importante che attraverso questa rete di satelliti e anche la navigazione satellitare ha avuto un salto avanti notevolissimo e per la quale io penso che in Italia bisognerebbe fare molto più attenzione, perché il vero ritorno non è tanto nel segmento spaziale ma nel segmento delle applicazioni terrestri, dove in termini di servizio c'è un mercato enorme che si può sviluppare nel mondo. Quindi penso che l'attenzione debba essere ancora, diciamo, focalizzata su questo, e anche a livello del Centro Italiano Ricerca Aerospaziale noi stiamo operando moltissimo, per esempio, nel settore dell'ambiente, anche per quanto riguarda la micrometeorologia, tanto che siamo parte di un grosso consorzio di ricerca italiano che si chiama Euromediterraneo.
Fin qui Sergio Vetrella, presidente del Centro Ricerca Aerospaziale, CIRA, che ha partecipato al SatExpo della Fiera di Roma.
Radio Magazine, programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Dopo il richiamo globale di 2 milioni e mezzo di smartphone Galaxy Note 7, Samsung si trova a dover gestire un altro prodotto potenzialmente pericoloso per gli acquirenti, le lavatrici. Negli Stati Uniti la compagnia ha richiamato 2,8 milioni di lavatrici con carica dall'alto, pericolose per via del coperchio che può staccarsi durante le centrifughe. Lo rende noto la Consumer Product Safety Commission, CPSC, agenzia indipendente del governo USA che si occupa della sicurezza dei prodotti di consumo. Il richiamo coinvolge 34 modelli di lavatrice, venduti dal 2011 in poi a prezzi tra i 450 e i 1500 dollari, per i quali Samsung ha ricevuto 733 segnalazioni di eccessiva vibrazione o distacco del coperchio, spiega la CPSC. Sono 9 le segnalazioni di lesioni, tra cui una mascella rotta e una ferita alla spalla. Ai consumatori vengono offerte due opzioni: un intervento gratuito a casa per il rinforzo del coperchio, o uno sconto per l'acquisto di una nuova lavatrice Samsung o di altra marca. Viene tra l'altro il sospetto di trovarci di fronte a una grossa manovra pubblicitaria occulta. Il numero di apparecchiature richiamate potrebbe essere assai inferiore a quello dichiarato. Chiamo globale di 2 milioni e mezzo di smartphone Galaxy Note 7. Samsung si trova a dover gestire un altro prodotto richiamato 2,8 milioni di lavatrici con carica dall'alto, pericolose per via del coperchio che può staccarsi durante le centrifughe. Lo rende noto la Consumer Product Safety Commission, CPSC, agenzia indipendente del governo USA che si occupa della sicurezza dei prodotti di consumo. Il richiamo coinvolge 34 modelli di lavatrice, venduti dal 2011 in poi a prezzi tra i 450 e i 1500 dollari, per i quali Samsung ha ricevuto 733 segnalazioni di eccessiva vibrazione o distacco del coperchio, spiega la CPSC. Sono 9 le segnalazioni di lesioni, tra cui una mascella rotta e una ferita alla spalla. Ai consumatori vengono offerte due opzioni: un intervento gratuito a casa per il rinforzo del coperchio, o uno sconto per l'acquisto di una nuova lavatrice Samsung o di altra marca. Viene tra l'altro il sospetto di trovarci di fronte a una grossa manovra pubblicitaria occulta. Il numero di apparecchiature richiamate potrebbe essere assai inferiore a quello dichiarato. Dopo l'attacco a internet del 21 ottobre scorso negli Stati Uniti, che ha messo in ginocchio molti servizi popolari come Twitter e Amazon, anche il web della Liberia ha subito un blackout. ed è stata usata la stessa arma adoperata negli Stati Uniti, cioè la Botnet Mirai, un insieme di dispositivi infetti che bombarda un obiettivo. Perché mettere fuori uso il web di un paese così piccolo, c'è una forte possibilità che qualcuno stia testando le capacità della Botnet Mirai, osserva l'edizione online di Forbes, insomma, quasi delle prove generali in vista di un attacco più grande. E gli occhi sono puntati sulle elezioni presidenziali americane dell'8 novembre prossimo. La Liberia ha circa 4,5 milioni di abitanti, di cui meno del 10% è connesso, e ci sono solo due compagnie telefoniche che condividono la stessa fibra ottica, quindi un terreno di esercitazione facile. Questo tipo di attacchi sono estremamente pericolosi perché suggeriscono un operatore che ha le capacità per impattare seriamente i sistemi di una nazione, spiega il Guardian. L'esperto di sicurezza Kevin Beaumont, uno dei primi a segnalare l'attacco in Liberia. E ora una notizia di colore: il nostro stipendio è sottostimato rispetto alle nostre competenze, al luogo in cui viviamo e agli anni di esperienza? A questa domanda cerca di rispondere LinkedIn con il nuovo servizio Salari, una sorta di calcolatore di quanto dovremmo guadagnare. Il social network professionale, da poco acquistato da Microsoft per oltre 26 miliardi di dollari, ha lanciato il portale LinkedIn Salari, attraverso il quale gli iscritti anonimamente possono inserire i dati del proprio stipendio, contribuendo ad alimentare la banca dati da cui attinge l'algoritmo per i suoi calcoli e sapere quanto la propria posizione lavorativa viene retribuita, ad esempio in altre città o altri paesi. Il software incrocia le competenze, l'istruzione, gli anni di esperienza, l'area geografica e dà un'analisi comparativa dei salari. Per ora Salari funziona solo per Stati Uniti, Canada e Regno Unito, ma punta a espandersi globalmente il prossimo anno. È uno dei servizi con cui LinkedIn punta a crescere. I suoi iscritti, si legge sul suo blog, sono oltre 460 milioni nel mondo.
Amici, siamo al termine, il nostro recapito è il seguente: www.radiomagazine.net, casella postale 2210, corso meridionale 80143, Napoli. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.
Questo programma è stato prodotto sotto il patrocinio morale della provincia di Napoli, sito web www.provincia.napoli.it.